Allora, prego la regia di mandare l'immagine. Puoi farlo un po' più grande? Perfetto. Ecco, si è detto proprio ieri nello studio che stiamo facendo della storia della Chiesa, che si possono fare tanti discorsi, tante cose, ma l'immagine è quella che parla più di tutto. Che cosa vedete a questa immagine? Che cosa vi fa pensare? Come?
Aridità e l'abbondanza.
Ah, una parte serena, una parte non serena. Cioè, da là che si è abbozzata, di qua non si
sa. Vabbè, diciamo che... Eh? No. Perché? Marcello, Salmo 1, fa pensare al Salmo. Certo, l'immagine qui sembra che c'è il mare, mentre nel Salmo 1 parla di un ruscello, parla di un fiume, qui invece poi sembra che c'è un mare, però l'idea è questa. E vediamo un albero che da una parte è rigoglioso, dall'altra parte no. Perché non è rigoglioso? E perché l'altro è rigoglioso? Da una parte c'è il nutrimento e dall'altra parte, in effetti il nutrimento sta da tutte e due le parti, solamente che da una parte lo prende facilmente il nutrimento, perché l'acqua, che cosa fa l'acqua alle piante? Cioè, no, perché è vita? Perché discioglie i sali e la pianta può assorbirli, può assorbire il nutrimento. Anche nel deserto la terra ha i nutrimenti per una pianta, però non sono disponibili perché non c'è acqua. Allora, sapete più o meno, adesso non voglio fare un corso di botanica, però che ci sono degli elementi nel terreno che servono alle piante. Questi quali sono? L'azoto, fosforo, potassio, ferro, zinco, tutti questi elementi. Però se non sono disponibili con l'acqua, la pianta non l'assorbe e per cui diventa una pianta arida, secca. È bello il Salmo 1 che dice: Beato l'uomo, chi se lo ricorda? Ecco, e qual era il diletto di questo uomo che non si fermava nel consiglio degli empi? Meditare la parola, e questa che cosa faceva? Come un albero piantato vicino a un ruscello. Allora, noi sappiamo molto bene che spesso la parola di Dio è paragonata anche ad acqua. Gesù ha detto tante volte che io sono l'acqua viva. Per cui noi abbiamo questo esempio, questa illustrazione di nutrimento per mezzo dell'acqua. Ma non vogliamo parlare del Salmo 1 stamattina, però questo ci rende l'idea che cosa è. Perché il tema che noi stiamo portando avanti con la lettera ai Colossesi, che avete già visto la volta scorsa con Edi, che ha fatto la prima parte, vita più profonda in Cristo, vita più profonda in Cristo. E la vita è determinata soprattutto da che cosa? Quando parliamo di vita. Che significato ha la vita? Voi avete questo,
Non ce la facciamo un po'.
ecco, questo ha fatto un bel lavoro Edi, per cui voi potete mettere appunti e quant'altro, perché noi stiamo predicando sulla lettera ai Colossesi. Allora, la vita vuol dire che un essere vivente assolve a tutte le sue funzioni. E avere una vita profonda vuol dire anche, come abbiamo visto dell'albero e come abbiamo visto anche di un altro libro che stiamo studiando, non a caso questo libro c'è un albero sopra questo libro. E questo libro c'è l'illustrazione di un albero con delle radici che si affondano nel terreno, che va in profondità per cercare nutrimento. E noi stamattina vogliamo leggere il brano che si trova in prima Colossesi, sì, primo capitolo di Colossesi. Allora, il brano è il capitolo numero 1 di Colossesi. Leggiamo dal versetto 13 per comprendere meglio anche il discorso che viene, ma il brano stamattina è dal versetto 15. Comunque, da 15 a 29. Leggiamo dal versetto 13. Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio. In lui abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati. Egli è l'immagine del Dio invisibile, il primogenito di ogni creatura. Poiché in lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le visibili e le invisibili. Troni, signorie, principati, potenze, tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui. Egli è prima di ogni cosa e tutte le cose sussistono in lui. Egli è il capo del corpo, cioè della Chiesa, è lui il principio, il primogenito dei morti, affinché in ogni cosa abbia il primato. Poiché al Padre piacque di far abitare in lui tutta la pienezza e di riconciliare con sé tutte le cose per mezzo di lui, avendo fatto la pace mediante il sangue della sua croce. Per mezzo di lui dico tanto le cose che sono sulla terra quanto quelle che sono nei cieli. E voi, che un tempo eravate estranei e nemici a causa dei vostri pensieri e delle vostre opere malvagie, ora Dio vi ha riconciliati nel corpo della carne di Lui, per mezzo della sua morte, per farvi comparire davanti a sé santi, senza difetto e irreprensibili. Se appunto perseverate nella fede, fondati e saldi e senza lasciarvi smuovere dalla speranza del Vangelo che avete ascoltato, il quale è stato predicato ad ogni creatura sotto il cielo e di cui io, Paolo, sono diventato servitore. Ora sono lieto di soffrire per voi. E quel che manca all'afflizione di Cristo, io le compio nella mia carne, a favore del suo corpo che è la Chiesa. Di questo io sono diventato servitore, secondo l'incarico che Dio mi ha dato per voi di annunziare, nella sua totalità, la parola di Dio, cioè il mistero che è stato nascosto per tutti i secoli e per tutte le generazioni, ma che ora è stato manifestato ai suoi santi. Dio ha voluto fare loro conoscere quale sia la ricchezza della gloria di questo mistero fra gli stranieri, cioè Cristo in voi, la speranza della gloria, che noi proclamiamo esortando ciascun uomo e ciascun uomo istruendolo in ogni sapienza, affinché presentiamo ogni uomo perfetto in Cristo. A questo fine mi affatico combattendo con la sua forza che agisce in me con potenza. Come dice il titolo di questo brano di Colossesi, che significa vita di più profonda in Cristo? Che vuol dire questa vita profonda in Cristo? Come può un cristiano avere vita più profonda in Cristo? L'illustrazione che abbiamo visto deve sempre rimanervi nella vostra mente come un richiamo a quello che noi andremo a leggere e a dire. Fa un discorso particolare Paolo, perché parte da un problema. Il problema era che nella chiesa di Colosse c'era un pericolo. Questo pericolo era dovuto all'influenza dello gnosticismo che si stava insinuando in questa chiesa. Che cos'è lo gnosticismo? Lo gnosticismo è una dottrina della salvezza tramite la conoscenza speciale e segreta, cioè queste persone pensavano che era sufficiente avere una buona conoscenza per avere la salvezza, imparare delle cose, anche delle cose segrete, mentre il cristianesimo sostiene un'altra teoria, cioè che l'anima raggiunge la salvezza dalla narrazione eterna per mezzo della grazia, non per mezzo di altre cose che l'uomo può fare, ma soltanto per mezzo della grazia, grazia che ci viene da Dio. Ma cosa facevano anche questi falsi maestri che insegnavano a Colossi? Essi credevano addirittura che Cristo non era venuto sulla terra come un essere umano, come un corpo in carne, poiché ritenevano che la materia era qualcosa di malvagio. E poi loro pensavano e insegnavano che Dio non avesse creato il mondo perché non poteva creare il male, in quanto il mondo per loro dicevano che era il male, tutto quello che era materia era male. Essi pensavano che Gesù non era l'unico figlio di Dio, ma piuttosto uno dei molti mediatori fra Dio e gli uomini. Questa è tutta una serie di pensieri, di eresie che si stavano piano piano insinuando nella Chiesa. Paolo cosa fa? In tre punti definisce in modo significativo e soprattutto magnifico, asserendo che Gesù è Dio stesso ed è morto sulla croce come un essere umano, propiziando la salvezza dell'uomo e rivelando il mistero di Cristo come unico elemento fondante della salvezza. Per cui Paolo prende tre punti fondamentali per cui vuole in un certo senso puntellare la fede di questi credenti, spingendoli anche a nutrirsi di quegli elementi essenziali perché la loro fede potesse essere più forte, soprattutto per resistere alle insidie di quello che stava avvenendo. Lo scopo principale di Paolo era renderli più forti, farli nutrire della parola di Dio, che quelle che dava loro veramente forza. E lui praticamente in questo discorso che lui fa, questo brano che abbiamo letto, possiamo dare il titolo come la rivelazione del mistero di Cristo. Parla proprio di questo, dicendo che è stato rivelato un mistero che prima non era mai stato fatto. E questo mistero era qualcosa che li rendeva speciali, persone speciali, perché loro era destinato la conoscenza di questo mistero. Questi tre punti, il primo punto era che Paolo parla, è l'esaltazione di Cristo. Lui mette in risalto proprio l'esaltazione di una persona particolare, speciale, che era appunto Cristo. E questo lo troviamo dal versetto 15 al versetto 20, parla proprio di questo. Infatti lui mette in risalto sette caratteristiche principali di Gesù. Se voi vi troverete forse un giorno a dover parlare con qualcuno e volete dare una spiegazione chi era Gesù, lo troviamo qui. Ricordatevi in Galati, in questi sei versetti, da 15 a 20, voi trovate la spiegazione di chi era Gesù. Infatti, vedete che lui dice che Cristo è l'immagine di Dio. Lui dice anche che è il primogenito di ogni creatura. Lui dice anche che è il creatore dell'universo, il capo della Chiesa. Lui è anche il primogenito dei morti, la pienezza di Dio e il riconciliatore di tutte le cose. Questi sette principi definiscono in modo preciso e inequivocabile la persona di Gesù Cristo. Questi sono come il nutrimento per la pianta, gli elementi essenziali delle piante, così anche quella certezza che ogni credente deve avere per combattere le eresie. Il primo punto, come abbiamo detto, Cristo è l'immagine di Dio. Gesù stesso dice questo. Lui stesso afferma di essere l'immagine di Dio. C'è un discorso che Gesù fa, vi ricordate, con Tommaso e Filippo, dove lui dice con una certa, dice io devo, comincia a dare dei ragguagli agli apostoli, dice io devo andare, vi devo lasciare, ma io vado dove? A prepararvi un posto speciale. E allora gli apostoli dice, vabbè, dici dov'è questo posto? Dice, ma come non lo sapete dove vado? Ma voi lo sapete, conoscete anche la via. Dice, ma se non sappiamo come facciamo a conoscere la via? E Gesù spiega bene questo. Lui dice prima a Tommaso, se mi aveste conosciuto, avreste conosciuto anche mio padre. E fin da ora lo conoscete e l'avete visto. Pensate un momento, un istante, in una persona come Tommaso, che era un ebreo, e gli si viene detto, voi avete visto Dio. Sicuramente era una cosa che lo faceva trasecolare. Lo sapevano che Dio era spirito, non si poteva vedere, anzi, se un uomo vedeva Dio, moriva. Perché moriva? Perché moriva un uomo davanti a Dio? Perché era un peccatore. E questo concetto del peccato lo sapevano anche nel Vecchio Testamento. Sapevano che l'uomo non poteva sussistere davanti a Dio, per via del peccato. Poi il discorso continua, e anche con Filippo. E Gesù dice, da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Gli pone questa domanda, ma come, io sono in mezzo a voi da tanto tempo e tu ancora non mi hai conosciuto? Chi ha visto me ha visto il Padre. Come fai a dire, Filippo, mostraci il Padre? Perché giustamente loro non avevano questo concetto ben chiaro di Gesù, ma Gesù si è fatto conoscere, dice io sono il Padre. Chi ha visto me ha visto il Padre. Così Cristo è l'immagine di Dio. In Filippesi Paolo dice ancora questo pensiero, in Filippesi 2,6, dice il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente. Per cui ci fa pensare Paolo, descrivendo questa cosa riguardo a Gesù, come Lui non ha mai fatto pesare, se così tra virgolette possiamo dire, il fatto di essere Dio. Perché? Perché lui si è sempre distinto come un uomo, come un essere umano. E non ha pensato che, e non ha manco neanche dimostrato, dice, io siccome sono Dio, io non mi piego a nessuna cosa umana. Anzi, il Signore Gesù ha detto una cosa molto importante e molto bella. Io sono qui non per essere servito, ma per servire. Per servire. Per essere un servitore. E questo delle volte ha dato anche fastidio all'uomo. Perché? Perché non riteneva degno un uomo come Gesù, che era un servo, potesse essere Dio. Ma così facendo, la superiorità di Dio è dimostrata prima di tutto nella sua relazione con il Padre, perché il Padre era Dio, e Cristo è perfetta la somiglianza e rappresentazione di Dio. Dio, Gesù ha rappresentato degnamente, in tutti i modi, Dio, nella sua essenza e nel modo di come lui agiva. E questo ci fa capire qualcosa di così importante, perché Cristo è l'immagine di Dio, perché Cristo era sì uomo, ma anche l'immagine di Dio. Il secondo punto è il primogenito di ogni creatura. Che cosa sta a significare questo? La traduzione letterale è primogenito nella creazione, nel versetto 16. Tradotto dall'originale vuol dire primogenito nella creazione. Questo brano è un brano un po' abusato dai testimoni di Geova, perché essi aggiungono per 6 volte una parola, altre, e questa parola non è presente nel testo greco. Così, trasformando nella traduzione del Nuovo Mondo, che lasciano intendere che Cristo creò tutte le altre cose dopo che egli fu creato. Vogliono dimostrare che Gesù è stato creato e non è stato lui il creatore. Ma noi possiamo dire degnamente, perché per la grazia di Dio veramente la Bibbia è così completa che non possiamo fermarci soltanto su un aspetto e circoscriverlo in quel punto, ma possiamo allargare l'orizzonte, perché la Bibbia spiega la Bibbia. E sappiamo che il primogenito riceve l'adorazione di tutti gli angeli, come è scritto in Ebrei 1:6. E sappiamo anche che la creatura, qualsiasi creatura, non doveva essere adorata, come è scritto in Esodo 20:4-5, il comandamento di Dio, perché Dio non vuole condividere o spartire l'adorazione con nessun altro, perché lui è un Dio geloso. In Apocalisse 22:8-9, dove c'è questa esperienza di Giovanni, che lui si trova a parlare e a vedere gli eventi futuri dati da un angelo, dice: io Giovanni sono quello che ha udito e visto queste cose, e dopo averle viste e udite mi prostrai ai piedi dell'angelo che me le aveva mostrate per adorarlo. Ma egli mi disse: guardati dal farlo, io sono un servo come te, come i tuoi fratelli, i profeti, e come quelli che custodiscono le parole di questo libro. Adora Dio. Questo è quello che noi impariamo anche da questa esperienza di Giovanni. L'adorazione non poteva essere data a nessun altro, neanche a un angelo. Perciò vediamo che Gesù non poteva essere adorato se era un angelo, ma lui era adorato, lui viene adorato. E qui cade tutto il discorso. Lui è il primogenito di ogni creatura, perché lui è il primo in ogni cosa. È il primato di ogni cosa, sta dicendo Dio. Lui è prima di tutto in ogni cosa. Prima di tutto Gesù. È quello che deve essere anche nella nostra vita. Prima di tutto Gesù. Il terzo punto, il creatore dell'universo. Si collega un po' anche a quello che è stato detto in precedenza, ma Cristo non è soltanto colui per mezzo del quale tutte le cose furono create, ma anche colui per mezzo del quale continuano a esistere. Per cui questo vuol dire una cosa molto importante. Non è che l'opera di Gesù sia fermata con la creazione, ma è andata avanti ancora oggi, perché tutte le cose che sussistono ancora sono tenute in mano da Gesù. Infatti, ricordiamo alcune parole che Gesù disse nella preghiera sacerdotale in Giovanni 17,5. Lui dice: ora, o Padre, glorificami tu stesso, tu presso di te, dice, della gloria che avevo presso di te prima che il mondo esistesse. Per cui lui sta dicendo che la sua gloria non è limitata nel tempo, non è soltanto una gloria che c'era, ma sussiste, continua ancora adesso. In Ebrei 1,3 è scritto: egli che è splendore della sua gloria e impronta della sua essenza e che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza, dopo aver fatto la purificazione dei peccati, si è seduto alla destra della maestà nei luoghi altissimi. Per cui vediamo che il Signore ha fatto la creazione, ha fatto anche la purificazione dei peccati. E adesso sta alla destra del Padre. E come abbiamo detto anche in precedenza, non sta alla destra del Padre come se sta seduto e tranquillo e sta lì aspettando. Ma lui che cosa sta facendo? Intercede, ma sta anche preparando un luogo particolare, un luogo speciale per chi? Per noi. È questo che il Signore sta facendo. Il fatto di essere alla destra del Padre non è che lui si è seduto, ma lui sta ancora agendo, per cui questa gloria non è limitata, ma continua. Il quarto punto, per cui il creatore dell'universo, questo terzo punto, è il creatore di ogni cosa, anche della fede che abbiamo noi oggi. E la fede di oggi non è la fede diversa di quella della Chiesa primitiva, è ancora la fede di oggi. Quarto punto, il capo della Chiesa. Gesù è il capo della Chiesa. Oltre ad essere il Signore dell'universo, come abbiamo visto, egli è il capo della Chiesa. In Efesini 1,22-23 è scritto: ogni cosa egli ha posto sotto i suoi piedi e lo ha dato per capo supremo alla Chiesa. Chi è il corpo? Che è il corpo di lui? Di lui. Il compimento di colui che porta a compimento ogni cosa in tutti. Chi porta a compimento? Solo Gesù. E lui che porta a compimento può essere il capo. E questo è fondamentale. Portare a compimento vuol dire che prende, fa inizia un lavoro e lo porta fino alla fine. Sappiamo per esperienza che anche le persone più fedeli, se possiamo dire, al Signore, anche nella Bibbia, in un modo o nell'altro hanno fallito. ma chi porta a compimento veramente il suo lavoro è Gesù, che ha iniziato e lo porterà a compimento. E questa è una certezza, non è solo un modo di dire, è una promessa che ha un compimento finale, giusto. E non solo come dimostrazione di come è stato stabilito che Gesù sia il corpo, il capo del corpo. In altra parte, in Efesini, il capitolo 5, 23, Paolo riprende questo concetto e non a caso lo mette in relazione con la famiglia. Il marito, infatti, è capo della moglie, come anche Cristo è capo della Chiesa, lui che è il salvatore del corpo. E se fa questo raffronto, fratelli, sta dicendo una cosa molto importante, molto importante. La famiglia non è un qualcosa soltanto di terreno, qualcosa che è solo per l'uomo, per l'umanità, ma sta quasi paragonando a qualcosa di più elevato come la Chiesa, la famiglia, il corpo di Cristo, la Chiesa. Il capo della famiglia, il capo della Chiesa. Non bisogna svalutare questo mistero che viene rivelato, non si può svalutare. La famiglia ha un'importanza fondamentale nella Chiesa ed ha un valore, se così possiamo dire, anche santo. E noi non possiamo rovinare questo concetto. Il marito è infatti capo della moglie. Andrebbe approfondito molto di più questo, ma questo è fondamentale. Ovviamente questo riferimento alla Chiesa è invisibile. Questo fa riferimento non a una Chiesa particolare, ma a una Chiesa invisibile o universale, in cui tutti i credenti sono battezzati per mezzo dello Spirito Santo nel momento in cui credono in Cristo Gesù. Quando una persona si converte e accetta Gesù nel suo cuore, avviene questo, il battesimo dello Spirito Santo. Perché quando, vi ricordate, avete creduto, avete chiesto che il Signore venisse nel vostro cuore, nello stesso tempo è venuto nello stesso cuore lo Spirito Santo. In Prima Corinzi 12:13 è scritto, infatti, noi tutti siamo stati battezzati in un unico spirito per formare un unico corpo, cioè giudei e greci, schiavi e liberi, tutti siamo stati abbeverati da un solo spirito. Anche questo è un mistero, ma ci viene rivelato e spiegato, perché questo è un volere di Dio, fa parte dell'opera dello spirito. E quest'opera dello Spirito è iniziata quando? Il giorno di Pentecoste, dando vita a un corpo speciale in cui non c'è né ebreo né pagano, una totale nuova creazione di Dio, una totale nuova creazione di Dio, perché era nel progetto di Dio, un'idea di Dio. In Efesini 2, 14, 15 c'è scritto, lui infatti è la nostra pace, cioè Gesù, lui che dei due popoli ne ha fatto uno solo e ha abbattuto il muro di separazione, abolendo nel suo corpo terreno la causa dell'inimicizia, la legge fatta di comandamenti in forma di precetti per creare in se stesso dei due un solo uomo, nuovo facendo la pace. Questo brano ci fa comprendere com'era l'uomo rispetto a Dio. Era un nemico. Perché ci è voluto qualcuno che facesse la pace tra l'uomo e Dio. E questa pace è stata fatta perché qualcuno ha fatto da intermediario. Oggi si fanno tanti convegni per la pace, ma la pace non viene mai. Ma colui che ha creato questo, la vera pace, che di due popoli ne ha fatto uno, è stato Gesù, perché ha abolito tramite il suo corpo quello che era la barriera, qualcosa di aberrante davanti agli occhi del Signore. E questo mi ha fatto pensare come è possibile che il corpo di Gesù sia servito per abolire questa barriera. È un po' come, ho pensato questo, come un vaccino. Il peccato è la malattia che conduce alla morte eterna. E Gesù si è fatto come il vaccino che fa il virus e sviluppa l'anticorpo, così anche lui ha fatto un po' questo, ha fatto l'anticorpo qui sulla terra, per abbattere quel virus che è il peccato e ha permesso all'uomo di avvicinarsi a Dio. È un qualcosa di veramente, se così fosse, difficile forse delle volte da capire. Infatti la Chiesa è un mistero. La Chiesa è un mistero. Com'è possibile che di tanti esseri diversi diventano un corpo unico? Perché lo Spirito fa questo. Unisce ogni credente. Infatti Efesini 3 a 3 e 5 Paolo scrive queste parole, dice: come per rivelazione mi è stata fatta conoscere il mistero di cui più sopra vi ho scritto, quando parla appunto agli Efesini, in poche parole, leggendole, dice, potrete capire la conoscenza che io ho del mistero di Cristo. A lui era stato rivelato questo e lui l'ha cercato di portarle alle chiese. Nelle altre epoche non fu concesso ai figli degli uomini di conoscere questo mistero, così come ora, in questo momento. Per mezzo dello Spirito è stata rivelata ai santi apostoli e profeti di Lui. La Chiesa è stata rivelata in un momento ben preciso. Nel Vecchio Testamento non c'è mai scritto la Chiesa. Non parla mai della Chiesa, ma in quel momento, in quel preciso momento è stata rivelata. In Romani 16, 26 Paolo dice, ma che ora è rivelato, è reso noto mediante le scritture profetiche per ordine dell'Eterno Dio a tutte le nazioni perché obbediscono alla fede. Per cui c'è stata una rivelazione nel momento opportuno anche per mezzo dei profeti, proprio di questo fatto che si doveva verificare. E questo perché le nazioni, tutte le nazioni, non solo il popolo di Israele, proprio perché la Chiesa ha un carattere universale, tutti dovevano ubbidire per mezzo della fede. È questo che rende unica la Chiesa, l'ubbidienza alla fede. Il quinto punto, il primogenito dei morti, altra caratteristica fondante nella persona di Gesù. Il primogenito dei morti, Cristo fu il primo a risuscitare con un corpo immortale. La Bibbia, abbiamo visto che ci sono stati diversi miracoli di persone che sono state risuscitate. Ve ne ricordate qualcuna? Lazzaro, poi? Ma queste persone, che è successo? Sono rimaste sempre in vita? Sono morte. Allora invece Gesù è l'unico corpo che è risuscitato immortale. E come tale egli è il capo di un ordine completamente nuovo e di cui è sovrano. E questa è una cosa importantissima, perché Gesù, dopo che lui fu risuscitato, si fece vedere dagli apostoli e per 40 giorni si mostrò a più di 500 persone. E non solo, lui mangiò con loro, fece attività con loro. In 1 Corinzi 15:20 è scritto: ma ora Cristo è stato risuscitato dai morti, primizia di quelli che sono morti. Primizia di quelli che sono morti. E questo sta a significare che se lui è stato il primo, seguiranno altri. E gli altri chi saranno questi che risusciteranno in questo modo? I credenti. Coloro che hanno riposto la loro fiducia in Cristo. E inoltre questa risurrezione di Cristo segnò la vittoria sopra la morte. Come abbiamo detto in precedenza, è stato come un vaccino contro la morte, per vincere la morte, per vincere questa malattia spirituale. Ebrei 2,14 dice: poiché dunque i figli hanno in comune sangue e carne, egli pure vi ha similmente partecipato. Bellissimo questo. Lui similmente, Gesù ha partecipato con sangue e carne per distruggere con la sua morte colui che aveva potere sulla morte, cioè il diavolo. Questo ha fatto Gesù con la sua vera carne, col suo sangue. Si è dimostrato l'efficacia contro l'avversario, contro la morte che era la distruzione totale per qualsiasi anima. Gesù doveva diventare uomo per poter morire, non poteva essere altrimenti. Per poter vincere le stesse tentazioni che affrontiamo noi e per poter fare da mediatore fra Dio e l'essere umano. Egli si è identificato con noi in modo che noi potessimo identificarci con Dio. Lui si è identificato con noi in modo che noi possiamo guardare a Lui, imitare Lui per identificarci con Dio. Morendo sulla croce, Gesù è diventato il nostro sacrificio e ci ha liberato dalla morte. Egli ha sconfitto sia il diavolo che la morte stessa in quello stesso momento, sulla croce. Due grandi cose. Ecco perché egli fu la primizia di coloro che muoiono, dato che, a differenza degli altri, egli risuscitò non per morire di nuovo. Non per morire di nuovo. Così egli continua a vivere in virtù della potenza di una vita indistruttibile. La vita di Gesù è una vita indistruttibile. In Apocalisse 1,18 è scritto, queste sono le parole di Gesù che si sta rivelando a Giovanni, e dice: io, il vivente, ero morto, ma ecco, sono vivo per i secoli dei secoli e tengo le chiavi della morte e dell'Ades. Ero morto e sono il vivente. E Paolo e Giovanni vide questa figura e parlò con lui. E lo vide con uno splendore magnifico. Il punto 6 di questa definizione di Gesù, la pienezza di Dio. In lui abita tutta la pienezza di Dio. Il verso 19 è una delle descrizioni più belle della divinità di Cristo nel Nuovo Testamento. Questo verso ci dà proprio la forza, la potenza di descrivere come appunto è Gesù. Più avanti Paolo, nel versetto sempre, nella lettera sempre ai Colossesi 2,9, scrive: perché in lui abita corporalmente tutta la pienezza della Deità. E il verbo usato più volte, proprio in questa lettera, plerò, che dà come sostantivo, ha un significato completezza, completezza, fino a indicare proprio l'esistenza di Dio. In Giovanni 1,16 è scritto, infatti, della sua potenza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia. Noi abbiamo ricevuto grazia su grazia, proprio perché in Gesù abita la pienezza di Dio, tutta la pienezza di Dio, non una parte, non una sensazione, ma è tutta la pienezza di Dio, perché Gesù, come abbiamo visto fin dall'inizio, è Dio. Il terzo e ultimo punto di definizione di Gesù è il riconciliatore di tutte le cose. Per mezzo di Cristo Dio riconcilia con sé tutte le cose. La frase tutte le cose è limitata, non a tutti, ma ad alcune cose, quali agli angeli buoni e alle persone che sono state redente. Dato che Paolo dice che non sono nominate tutte le cose, infatti lui dice sono tutte le cose che sono sulla terra e quelle che sono in cielo, e le cose che sono sotto la terra, lui non le mette in relazione con questo, le ha escluse, per cui non sono riconciliate. La riconciliazione non è automatica, non è una cosa che vale per tutto, perché l'umanità ha abbandonato Dio. L'umanità ha voltato le spalle a Dio. Tante volte anche Israele ha fatto, e la dimostrazione, ha fatto questo. Ma la morte di Cristo ha aperto la strada per giungere a Dio e ha cancellato il peccato che ostacolava questo percorso per arrivare a Dio. Infatti il rapporto con il Creatore è stato aperto. Ciò non significa che tutti sono stati automaticamente salvati, ma che la strada è stata aperta per consentire a tutti quelli che avranno fede in Lui ad essere salvati. Tutti quelli che avranno fede in Gesù possono essere salvati. Ma che... Per cui Dio offre la salvezza a coloro che attraverso la fede ricevono Cristo nella propria vita. Per cui il mezzo, come Gesù ha detto, io sono la via, la verità, la vita, per arrivare a Dio si attraversa proprio nella vita e nell'opera di Gesù Cristo. Infatti in Romani 5:10 Paolo scrive: se infatti mentre eravamo nemici siamo stati riconciliati con Dio mediante la morte del figlio suo, tanto più ora che siamo riconciliati saremo salvati mediante la sua vita. Che bello questo, sapere che mentre eravamo nemici c'era Dio che cercava in qualche modo la riconciliazione. E questo l'ha fatto Gesù. Tanto più ora che noi siamo salvati, non dobbiamo rimanere sull'idea di essere salvati e basta, tutto è finito. No, qui sta infatti dicendo che qualcosa deve progredire. Perché noi, dice, siamo diventati per fede suoi amici e suoi figli. In Efesini 2,18 dice: per mezzo di lui, egli e gli altri abbiamo, gli uni e gli altri abbiamo accesso al Padre in un medesimo spirito. Questa strada, questa possibilità è stata aperta a tutti, ma non tutti la possono percorrere automaticamente. Bisogna riconoscere Cristo Gesù. Quindi, per rispondere anche all'idea gnostica che si stava facendo strada nella chiesa di Colosse, era necessario, spiega Paolo, che per la salvezza dell'uomo serviva il corpo fisico e la morte di Gesù. Il corpo fisico e la morte di Gesù. Ebrei 10:10, in virtù di questa volontà, noi siamo stati santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo, fatta una volta per sempre. Una volta per sempre. C'è qualcuno che pensa che questo sacrificio deve essere rinnovato ogni volta, ma qui dice che invece è stato fatto una volta e per sempre. Basta. Per l'uomo, per capire che il sacrificio è attivo sempre. Concludiamo con questi due ultimi punti fondamentali. È vero che il primo punto ci ha portato via tanto tempo, ma c'è da vedere la rivelazione del mistero di Cristo e anche la perfezione in Cristo. Due cose fondamentali. Perché? Perché la rivelazione del mistero di Cristo ci apre a un discorso di riconciliazione. L'abbiamo detto. E questa riconciliazione, che non è soltanto per i giudei o gli ebrei, ma anche con i pagani. E questa riconciliazione avviene con Dio, per mezzo di Gesù, un corpo unico e mistero, che è unico e un mistero rivelato solo attraverso l'opera di Gesù Cristo. Solo attraverso l'opera di Gesù Cristo. In Efesini 3:3 dice: come per rivelazione mi è stato fatto conoscere il mistero, di questo l'abbiamo già letto prima, di cui qui sopra vi ho scritto in poche parole. Paolo sta enfatizzando il discorso di questo mistero che è stato rivelato, per cui non era molto chiaro per gli ebrei, ma diventa estremamente chiaro per i cristiani. Quando Paolo dice sta compiendo, lui dice io sto compiendo che cosa? Le sofferenze di Cristo? Non dice, non intende dire che le sofferenze di Cristo sono insufficienti per salvarci. Il fatto è che la sofferenza è inevitabile. Se si vuole proclamare la buona novella al mondo, e viene indicata come la sofferenza di Cristo a causa del rapporto che abbiamo con Lui. È molto chiaro questo. La nostra vita non possiamo togliere le sofferenze. Tanto più una vita cristiana è intrisa di sofferenze. E le sofferenze sono essenziali. Chi ha letto il libro, che cosa dice della sofferenza? Che cosa avete imparato? Che cosa dice della sofferenza? La sofferenza compie un lavoro. Qual è il lavoro che compie la sofferenza in un cristiano?
Fa crescere, no?
Perché fa crescere?
Perché ti insegna.
Perché ci avvicina di più a Dio. Ci avvicina di più a Dio. Quando tutto va bene, quando tutto è tranquillo, magnifico, l'uomo non pensa a Dio. Quando c'è sofferenza, l'uomo comincia a pensare, a chiedere aiuto, a cercare un sostegno. E chi può dare il sostegno all'uomo se non un essere supremo come Dio? Quando soffriamo come Cristo, che cosa succede? Cristo soffre con noi, ma questa sofferenza può essere accettata con gioia perché può trasformare le vite delle persone, introducendole nel regno di Dio. In 1 Pietro 4:1 è scritto: perché dunque Cristo ha sofferto nella carne, anche voi armatevi dello stesso pensiero che ciò, colui che ha sofferto nella carne, rinunci al peccato, per consacrare il tempo che gli resta da vivere nella carne, non più alle passioni degli uomini, ma alla volontà di Dio. Perciò Qui dice chiaramente Pietro che dobbiamo concentrarci più verso Dio, soprattutto rinunciando alle passioni della carne. E le passioni della carne delle volte ci fanno soffrire. Ma noi non dobbiamo soffermarci in questo, ma dobbiamo superare questo. Paolo, anche nella sua vita, ha sofferto molto. E non questo, lui non si è fermato, non si è arreso, ma ha continuato e anche ha fatto un ottimo lavoro, perché lui ha considerato le sofferenze come un elemento per andare avanti e svolgere il suo ministero. L'ultimo punto, la perfezione in Cristo. Senza dubbio Paolo rivolge questa esortazione e istruzione a causa del falso insegnamento su Cristo che veniva fatto a Colosse. Lo fa con saggezza, tanto che il suo scopo non era di buttarli fra le braccia degli eretici, ma presenta ogni uomo perfetto in Cristo. Paolo desiderava che i credenti non rimanessero dei neonati, ma che diventassero maturi spiritualmente. Come scritto in 1 Corinzi 3,1 dice: fratello, io non ho potuto parlarvi come a spirituali, ma ho dovuto parlarvi come a carnali, come a bambini in Cristo. Vi ho nutriti di latte, non di cibo solido, perché non eravate capaci di sopportarlo. Anzi, non lo siete neppure adesso, perché siete ancora carnali. Allora, cari fratelli, visto anche, come abbiamo detto nella parte precedente, non dobbiamo cedere alla carne. Se non cediamo alla carne, diventiamo delle persone non maturi. La carne ha un potere su di noi e noi non possiamo cedere a questo. Se noi dobbiamo andare avanti, dobbiamo superare il problema della carne. E Paolo dice: voi siete ancora carnali, dice ai Corinzi, perché avevano ancora questi problemi. Erano tanti i problemi legati alla carne, anche se la sofferenza è anche un problema della carne. E Paolo spesso pregava per la santificazione dei credenti, perché loro potessero essere più spirituali, cioè mettere da parte il discorso carnale e mettere in evidenza invece un discorso spirituale più profondo. In Prima Tessalonicesi 5,23 dice: ora il Dio della pace vi santifichi egli stesso completamente e l'intero essere vostro, lo spirito, l'anima e il corpo siano conservati irreprensibili per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Lui sta pregando proprio per questa chiesa, per questi credenti, perché lo spirito sia trovato forte. Non sta dicendo la carne, state bene, perché quando vi do nel Signore vi trovi sani. No, vi trovi forti spiritualmente. A questo fine Paolo spese tutte le forze dargli da Dio. Lui ha speso tutto di se stesso per insegnare, per far capire ai credenti, alle chiese, cosa era lo sviluppo spirituale, lo sviluppo della maturità dei credenti. Richiedeva molta fatica, anche lotta, combattimento e sforzo come quello dell'atleta nell'arena. Lui spesso prendeva proprio come rappresentazione un atleta oppure una persona che faceva un soldato che si doveva tenere pronto, sempre allerta, allenato. Infatti in 1 Corinzi 9,25 lo scrive: chiunque fa l'atleta è temprato in ogni cosa e quelli lo fanno per ricevere una corona corruttibile, ma noi dobbiamo farci questo allenamento spirituale per una incorruttibile, diceva Paolo. Dobbiamo sforzarci, dobbiamo allenarci, dobbiamo essere sempre più pronti. E sappiamo anche molto bene che Paolo era tutto fuorché un uomo dotato di un fisico atletico. Anzi, era fisicamente debole, Ma non per questo non si è risparmiato. Paolo non si è risparmiato. Era una persona anche un po' malaticcia. E non è stato un impedimento. Aveva tanti problemi, fisici e non fisici. Perché affrontava dei pericoli, perché affrontava tante cose serie. Una volta è dovuto scappare dentro una cesta perché lo volevano uccidere. E lui non ha campato tutte queste cose come un elemento per dire: Signore, io mi fermo, io metto da parte questo momento, il fatto di evangelizzare, di portare il Vangelo, perché mi vogliono uccidere, perché sto male fisicamente. No, lui non l'ha mai fatto questo. Noi spesso accampiamo scuse, tante scuse, tante situazioni per non fare quello che Dio vuole. Perché Paolo è stato uno che ha vinto, che è andato avanti? Perché lui ha usato una forza non propria, quella che tutti i credenti possono utilizzare. Tutti i credenti possono utilizzare, cioè quella potenza che viene da Cristo. E noi abbiamo visto le caratteristiche di Gesù, 7 caratteristiche. E in Gesù abbiamo visto che lui è il primato in ogni cosa, lui è sopravanza in ogni cosa, è il più forte di tutti. E lui ce le dà queste cose, lui ci dà anche queste cose. E Paolo aveva sperimentato questo, e lui poteva dire proprio questo slogan, se così possiamo dire, in Filippesi 4:13: io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Non ha detto una parte, il 10%, il 20%, il 50%. Io posso ogni cosa, tutto. Portare la Chiesa alla maturità in Cristo non è un compito che possono lasciare, che possiamo lasciare solo agli anziani. Dio dà doni a tutti per insegnare e rafforzare i deboli, per cui ognuno ha una parte importante da svolgere. Ognuno ha una parte importante da svolgere. Paolo, quando andava nelle chiese, che lui non era da solo, era accompagnato. Anche abbiamo visto ieri nel corso che stiamo facendo, in un certo momento lui era accompagnato anche a 20 persone. 20 persone. E tutti mettevano a disposizione i loro doni. Tutti. Queste 20 persone mettevano a disposizione i loro doni. Abbiamo letto nel libro di Rick Warren una cosa che mi ha toccato. Se solo il 10% dei cristiani di tutto il mondo mettessero a frutto i loro doni, ci sarebbe una rivoluzione incredibile. Incredibile. Ciò vuol dire che non ci sono il 10% di persone che mettono tutto a disposizione, che mettono tutti i loro doni a disposizione. Ma fratelli, io concludo dicendo proprio questo pensiero: io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Questo deve essere il pensiero che ci deve portare avanti a fare la volontà di Dio. Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Che il Signore vi benedica.